Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Il desiderio che sento è di condividere con voi una speranza. Ed è questa, che il senso di responsabilità piano piano vinca sulla corruzione in ogni parte del mondo. E questo deve partire da dentro, dalle coscienze, e da lì risanare i comportamenti, le relazioni, le scelte, il tessuto sociale, così che la giustizia guadagni spazio, si allarghi, si radichi e prenda il posto dell'iniquità.
Un cordiale saluto a tutti da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di Radio Vaticana Italia. Parole di un Papa. Queste che abbiamo appena ascoltato Francesco le ha pronunciate venerdì 21 marzo 2014 nella parrocchia di San Gregorio VII a Roma, rivolgendosi ai partecipanti all'incontro promosso dall'Associazione Libera contro le mafie. Allora oggi il mio spunto è proprio corruzione. Pagine, fogli, parole. Oggi il nostro spunto è corruzione. Martedì prossimo, 23, in Italia, ricorrerà il 25esimo anniversario della strage di Capaci, in cui venne ucciso, da Cosa Nostra, il giudice Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e tre agenti di polizia, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Che il senso di responsabilità piano piano vinca sulla corruzione in ogni parte del mondo, ha detto Francesco.
Poi vorrei pregare con voi, e lo faccio di cuore, per tutte le vittime delle mafie, ma nello stesso tempo preghiamo insieme tutti quanti per chiedere la forza di andare avanti, di non scoraggiarci, ma di continuare a lottare contro la corruzione.
Qual è dunque l'atteggiamento della Chiesa di fronte al potere mafioso? Evidentemente di aperta condanna, non potrebbe essere diversamente, non si può restare in silenzio. E anzi, proprio nella capacità di denunciare l'assoluta inconciliabilità del Vangelo con le mafie è in gioco la stessa credibilità della Chiesa. Un paio di anni fa uscì il volume Vescovi e potere mafioso, edito da Cittadella Editrice, a firma di Rosario Giuè, un prete palermitano, già parroco al Brancaccio, uno dei quartieri più difficili del capoluogo siciliano. Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, appunto l'associazione impegnata nel contrasto con la criminalità organizzata, ne firmò la prefazione. Ve ne leggo alcuni passi. La Chiesa che non coglie la rilevanza sociale della mafia, parlandone al limite soltanto come un fatto criminale, è in parte figlia di quella concezione della fede che si è opposta o ha accolto solo in parte il grande rinnovamento del Concilio Vaticano II, la speranza cioè di una Chiesa del mondo e nel mondo, attenta a quelli che Papa Giovanni definì i segni dei tempi, presente nella storia, non tanto per affermare o difendere la dottrina, ma per farne strumento del Vangelo, cioè di liberazione dell'uomo anche su questa terra. Emblematico a riguardo il caso del cardinale di Palermo, Salvatore Pappalardo, del quale siamo soliti ricordare l'omelia ai funerali del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro. Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto, ma Palermo, povera Palermo. Si ricorda questa omelia, ma non il discorso pronunciato davanti ai palermitani il 22 novembre 1981, domenica di Cristo Re, quando, senza mezzi termini, Pappalardo denunciò la mafia come un macchinoso intreccio fra delinquenza comune che agisce allo scoperto e occulti manovratori che operano sotto abili coperture e protezioni. Ebbene, Pappalardo, invitato nell'aprile del 1985 al convegno della Conferenza Episcopale Italiana a Loreto, parlerà di un fenomeno che coinvolge le chiese ben oltre i funerali di cui la storia recente ci ha ormai assuefatti e inviterà a un esame di coscienza. Si tratta dunque di confessare la colpa, per quanto di complicità, almeno in negativo, o di ambiguità, in qualunque senso le comunità ecclesiali abbiano eventualmente commessa o omessa. È già ben presente, come è chiaro, la consapevolezza che in certe sue espressioni la Chiesa non solo è stata tiepida sulla questione mafiosa, ma che tolleranza e sommarietà di giudizio sono sfociate a volte in comportamenti ambigui se non apertamente complici. Ha giocato qui un ruolo determinante il terribile equivoco sulla religiosità dei mafiosi, religiosità ostentata quanto strumentale, che ha permesso loro di accreditarsi come cristiani devoti e di ottenere indulgenze non dovute, quelle che indussero una figura autorevole come padre Bartolomeo Sorge a queste parole. Non si potrà mai capire come mai i promulgatori del Vangelo delle Beatitudini non si siano accorti che la cultura mafiosa ne era la negazione. Il silenzio, se ha spiegazioni, non ha giustificazioni. Ecco allora documenti importanti come Chiesa Italiana e Mezzogiorno, documento CEI del 1989, dove si denuncia la mafiosità di comportamento, si chiede la trasparenza etica di chi governa, il comportamento onesto di ogni cittadino, ma si invita anche a superare l'omertà, che non è affatto attitudine cristiana. O il documento Educare alla legalità del 1991, dove si denunciano sul tema mafie sia risposte istituzionali talvolta deboli e meramente declamatorie, sia l'assenza di una più vasta e necessaria mobilitazione delle coscienze. Segni indubbiamente positivi, ma che non sempre daranno seguito a fatti conseguenti o eviteranno inspiegabili trascuratezze, come quella di non citare dopo Capaci e Via D'Amelio i nomi delle vittime, o analisi non all'altezza del tema e della posta in gioco, vedi il parlare, sempre nel 1992, di impudenti imprese della criminalità organizzata, quando ormai si era fatta strada la consapevolezza che, anche dentro la Chiesa, imprese di tal fatta non potevano essere realizzate senza la copertura, il consenso o addirittura l'appoggio di poteri legali corrotti. Evasiva o discontinua sul tema mafie, la Chiesa non ha mancato di fare sentire la sua voce, di dettare precisi orientamenti in vista di certe tornate elettorali o quando si è trattato di votare leggi su temi ritenuti eticamente sensibili, dal referendum sul divorzio ai recenti dibattiti sulla fecondazione assistita o sul trattamento di fine vita, arrivando a sostenere, pur di far prevalere le sue posizioni, forze politiche non propriamente specchiate, macchiate al loro interno da comportamenti contrari alla legge e all'etica pubblica. Non so se tra i due fenomeni ci sia questa effettiva stringente relazione. So solo che la questione delle mafie chiede ormai di essere considerata come una questione eticamente, socialmente, politicamente prioritaria, perché concerne la vita e la dignità delle persone e in senso lato il destino del bene comune, che non è meno importante di quello che per rispetto alla dottrina, ormai scontata scelta di coscienza, riteniamo essere il bene. Come anche credo che la fede, se ce ne auguriamo la diffusione, non possa più essere confinata alla sola sfera spirituale e vissuta come un salvacondotto dalle responsabilità che ci competono come cittadini artefici del bene comune. Il che non significa trascurare il Vangelo, ma al contrario renderlo vivo e concreto nella vita di tutti, nello sforzo quotidiano di saldare cielo e terra. Solo così può diventare fruttuosa l'eredità morale di un Don Puglisi, di un Don Diana, di un Don Cesare Boschin, come di altri uomini e donne di Chiesa che hanno vissuto e pagato con la vita la fedeltà al Vangelo e la sua incompatibilità col codice mafioso. E solo così, mi arrischio ad aggiungere, la Chiesa potrà rinnovarsi nel segno profeticamente colto dal Concilio Vaticano II, spogliandosi e purificandosi dal potere, diventando una Chiesa per cui è più importante ascoltare che rispondere, accogliere, che selezionare. La Chiesa povera, aperta e ospitale che ci chiede di costruire Papa Francesco. Vi ho letto alcuni passi dalla prefazione di Don Luigi Ciotti al volume, uscito un paio di anni fa, di Rosario Giuè, Vescovi e potere mafioso, Cittadella editrice.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Dovere. Perché nella Costituzione italiana c'è un articolo in cui si parla dei diritti e dei doveri che vanno in parallelo. Vabbè, noi ci ricordiamo sempre i primi e dimentichiamo i secondi.
Sabino Cassese, giurista.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì, alle 7 e alle 17.35.
Pagine,
fogli,
parole.
Parole. Pagine, fogli, parole. Oggi divaghiamo su corruzione. Corruzione contro la corruzione. Papa Francesco ha evocato più volte il senso di responsabilità in ogni parte del mondo che deve partire da dentro, dalle coscienze. Fogli di vocabolario. Corruzione. Nella parola corruzione, nel verbo corrompere, c'è il verbo rompere, mandare in pezzi. Effettivamente la corruzione sgretola una collettività, la fa letteralmente in pezzi, la disgrega. In questo il senso di responsabilità, come ci ricorda il Papa, deve partire da dentro ciascuno di noi, dal risanamento dei comportamenti. È stato citato Don Pino Puglisi, parroco attivo contro le mafie in Sicilia. Ebbene, due famosi comici siciliani, palermitani, hanno voluto per una volta discostarsi dal terreno tradizionale delle battute, dell'umorismo, per rendere omaggio proprio a Don Pino Puglisi, che loro chiamano zio. Ascoltiamo questo bello omaggio, insolito omaggio, di Ficarra e Picone.
Dalle nostre parti, quando si vuole bene ad una persona, ma bene veramente, la si chiama zio, don.
Quando gli vuoi bene in maniera particolare, gli porti un rispetto enorme, padrino. In siciliano, parré. A noi è capitato di volere molto bene ad una persona, e anche se non era un parente, per noi era lo zio Pino. Zio Pino era un uomo né bello né brutto, né alto né basso. Aveva delle mani enormi, dei piedi enormi. Però aveva un sorriso, ma un sorriso
rideva sempre, anche quando non c'era niente da ridere, lui rideva. Tant'è che noi glielo dicevamo: zio Pino, ma che minchia ci ridi?
Zio Pino non beveva, non fumava, non diceva parolacce, però aveva un difetto. Amava troppo. Zio Pino era un professionista dell'amore.
Non aveva mogli, ma amava quelle degli altri.
Non aveva figli, ma tutti sapevano che ce n'erano un sacco sparsi per la città.
Insomma, zio Pino era malato d'amore e col tempo si era aggravato. Più amava e più voleva amare.
Da questo punto di vista, signori, era diventato inaffidabile.
Ma la cosa incredibile è che più era inaffidabile, più veniva amato da tutti.
Da tutti. Da tutti. Pensate che addirittura i mariti andavano da zio Pino e gli dicevano: per cortesia, zio Pino, io devo partire, potrebbe amare un poco mia moglie. E lui entrava con la scusa della moglie e piano piano amava tutta la famiglia.
Noi glielo dicevamo: zio Pino, si dia una calmata con tutto quest'amore, perché sennò a lei finisce male. Ma lui niente, era cocciuto.
Zio Pino era un amatore cronico.
Era amante dell'amore.
Era un amante, amatore, innamorato dell'amore.
Insomma, amava a tutti i livelli. A sì. Tutti,
sì.
Tutti.
Zio Pino, quando noi gli dicevamo di amare meno, lui ci rispondeva: picciotti, ci sono così tanti tipi di amore al mondo che non sapendo quale scegliere li ho presi tutti. L'amore per i padri, per le madri, per i figli, per i fratelli, per le sorelle, per se stessi.
L'amore per se stessi, picciotti, il peggiore di tutti. Non c'è peggio di un uomo che ama se stesso.
Vero, 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 vero. Io c'avevo un amico.
Fatto vero.
Un mio amico stava tutto il santo giorno davanti allo specchio. Si guardava e si diceva: ma quanto sono bello, ma quanto sono bravo. Che io gliel'ho detto: Silvio, tu così t'ammali.
Zio Pino invece era di tutt'altra pasta. Zio Pino era amante ma amato da tutti.
E ne abbiamo avuto la conferma al suo funerale.
Minchia quanta gente.
Minchia funerale.
Minchia pianti.
Meraviglioso.
Bellissimo funerale eccezionale. A parte qualcuno che era lì solo per il piacere di farsi vedere. Io
no,
c'ero.
Non dire così. Diciamolo sinceramente, c'era un sacco di gente perché zio Pino era amato da tutti.
Per carità, pure per quello. Però secondo me anche per il modo come se n'è andato.
Ah sì, quello
Perché
quello
quando
sì.
Una persona muore di vecchiaia, piano piano ci si abitua all'idea. Si elabora il famoso lutto. Quando uno muore per una malattia, anche lì purtroppo piano piano ci si abitua all'idea e si elabora il famoso lutto. Ma quando uno se ne va, come se n'è andato zio Pino, non ti dai pace.
Eh sì, sta rientrando a casa zio Pino. È già davanti al suo portone. Pensate, addirittura ha già infilato la chiave nel portone.
Un tizio, a volto scoperto e con una pistola, si avvicina e gli dice: padre, questa è una rapina.
Zio Pino sorride, lo ama e risponde: me l'aspettavo. E si gira di nuovo verso il portone.
Il tizio con la pistola, signori, punta alla nuca e preme il grilletto.
Il grilletto provoca la combustione. Il grilletto provoca la combustione delle polveri che generano l'espansione dei gas e consentono il lancio del proiettile.
Il proiettile si muove nello spazio seguendo una linea parabolica. Il proiettile si muove nello spazio seguendo una linea parabolica che comincia dalla bocca della pistola e termina al suolo dopo centinaia, centinaia, centinaia di metri. Tum! Ma se tu hai il culo di trovarti nel mezzo?
A quel punto padre Pino Puglisi cade a terra. In un attimo la notizia fa il giro di Brancaccio.
Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle, tutti accorrono increduli.
Non era mai successo. Un prete ucciso perché predicando l'amore stava disturbando la mafia.
Ma pure lui, sapendo che aveva tutta questa passione per l'amore, se ne andava in giro a nuca scoperta.
E dire che noi gliel'avevamo detto: zio Pino, con tutto quest'amore si dia una calmata, perché altrimenti a lei finisce male. Ma lui era cocciuto.
Molti dicono che lui sia morto e che noi dobbiamo elaborare il famoso lutto, ma noi che lo conoscevamo sappiamo che non si tratta di morte,
no,
ma di parto.
Sì, di parto, perché si può nascere in tanti modi. C'è un parto naturale, un parto cesareo, un parto in acqua, e poi c'è il parto per uccisione.
E noi che in vita non avevamo mai capito fino in fondo che cosa provasse zio Pino quando amava, adesso ci ritroviamo contagiati ad amare persino quel tizio con la pistola che, poveretto, l'ho fatto nascere. Perché c'è un parto cesareo.
Quello è in acqua.
Poi c'è quello naturale.
E poi ce n'è uno per uccisione.
C'è un parto cesareo!
In acqua!
Naturale!
Per uccisione! uccisione.
C'è un parto cesareo.
In acqua.
Naturale.
Per uccisione.
Pagine, fogli, parole. Stiamo divagando oggi su corruzione, sullo spunto delle parole pronunciate 3 anni fa, il 21 marzo del 14, da Francesco ai partecipanti all'incontro promosso dall'Associazione Libera in una parrocchia romana. Il senso di responsabilità piano piano vinca sulla corruzione in ogni parte del mondo. Questo deve partire dalle coscienze, dal risanamento dei comportamenti, delle relazioni, del tessuto sociale.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Sì che cambierà, vedrai che cambierà. Sperare che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
Cari amici, oggi abbiamo divagato sulla parola corruzione. Martedì prossimo ricorreranno in Italia 25 anni dalla strage di Capaci e tra qualche settimana, come ricorderete, sarà l'anniversario anche del 25esimo anniversario anche della morte del giudice Borsellino. Papa Francesco più volte si è pronunciato sul tema mafia, che il senso di responsabilità vinca sulla corruzione. Un meccanismo che deve partire dalle coscienze, in modo che la giustizia guadagni spazio, si allarghi, si radichi e prenda il posto dell'iniquità. E allora, a proposito di questa battaglia fra senso di responsabilità, educazione da una parte e corruzione dall'altra, vi cito un pensiero dello scrittore Gesualdo Bufalino: la mafia sarà vinta da un esercito di maestre elementari. Pagine, fogli, parole in onda due volte la settimana, martedì e venerdì, alle 7.05 e alle 17.35. Potete seguirci sul sito www.radiovaticana.va e anche sui nostri account Facebook e Twitter. Ciao e buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.